Educa, le interviste di Samba Radio al terzo incontro nazionale sull'educazione. Abbiamo qui con noi come ospite Tonia Mastrobuoni, giornalista e scrittrice. La prima domanda che ti faccio è subito: perché in Italia non si riesce a diventare grandi?
Questo è appunto il sottotitolo del libro che ho scritto insieme a Marco Iezzi, che è un economista. Noi siamo partiti un po' da una diciamo, chiamiamola così eufemisticamente, un'indignazione quando l'allora ministro dell'economia Padoa-Schioppa disse: i bamboccioni fuori casa, tutti fuori casa. E ci chiedemmo, io faccio la giornalista, lui fa l'economista, ci chiedemmo: va bene, i bamboccioni vanno fuori casa e poi dove vanno, cosa fanno? No? La verità è che noi abbiamo cercato di sondare questo, diciamo, questo presunto mondo dei bamboccioni. Abbiamo scoperto che in realtà non sono bamboccioni per scelta, ovviamente. Anche se il ministro Sacconi insiste anche in questa intervista recente a Panorama che noi non conosciamo la fatica e il dolore. Primo, lui è ministro del lavoro, quindi dovrebbe, come dire, in qualche modo tutelarci dalla fatica e dal dolore, no? Creare i presupposti perché lavoriamo, perché siamo felici. Però questo fa parte della cultura in parte di questo governo, che è una cultura spesso e volentieri che così disprezza l'eredità culturale degli anni 70. Però tornando al libro, l'intento era quello di fare una fotografia dell'esistente, cioè dire com'è il mondo del lavoro per i giovani, che pensioni avranno i giovani, com'è la situazione per le donne, perché c'è questo degrado nella scuola e nell'università. E abbiamo quindi dedicato a ognuno dei settori della vita di un giovane un capitolo, e le conclusioni sono tragiche, ovviamente, perché la flessibilità, come ci è stata raccontata negli anni 90, quando sono state intraprese delle grandi riforme che hanno sostanzialmente tutelato le vecchie generazioni e caricato tutti gli oneri della globalizzazione dell'ingresso nell'euro sulle nuove generazioni, quella flessibilità non si è mai realizzata. Io sono a favore della flessibilità, ma la flessibilità intesa in maniera anglosassone, cioè che io passo da un lavoro all'altro, di volta in volta guadagno di più, mi qualifico di più, salgo di grado, no? Invece la flessibilità in Italia si è trasformata molto velocemente in precarietà, per una serie di motivi che cerchiamo di spiegare nel libro.
Ci sono quindi sia dei dati che poi delle riflessioni che emergono dai dati. Questi dati, dicevi prima, non danno molta speranza a questa generazione.
No, appunto sono dati che parlano di un... ormai le cifre sono molto difficili da fare, però stiamo parlando, secondo la Banca d'Italia e l'Istat, di oltre 2,5 milioni di persone che hanno un termine scritto sul loro contratto, no? E spesso e volentieri sappiamo che appunto non passano da un lavoro all'altro e migliorano, ma la maggior parte delle volte hanno un solo committente e passano anni e anni nello stesso posto di lavoro, gomito a gomito con persone più anziane che hanno contratti ipertutelati, che quando perdono il lavoro hanno il TFR, cioè la liquidazione, hanno la cassa integrazione, la disoccupazione, così. E questi giovani invece non hanno nessuna prospettiva. Il precariato, abbiamo scritto nel libro, è una questione di prospettive. Cioè noi non distinguiamo flessibilità precariato, per noi non è una questione ideologica. Per noi il problema è che questa flessibilità si è trasformata in precariato in tanti casi. Dicevo, insomma, i precari oggi sono tra 2,5 milioni e 4,5 milioni, se calcoliamo anche quelli che non hanno lavoro, che sono tra un lavoro e l'altro, se calcoliamo, diciamo, la percentuale di... ci sono, insomma, un numero piuttosto elevato di part-time. Quando tu lavori in Italia ci sono delle inchieste che dimostrano chiaramente che il part-time spesso e volentieri non è una scelta. E quindi c'è un mismatch, no? Cioè, tra chi vorrebbe fare il part time e non riesce ad averlo e chi lo fa e vorrebbe avere un tempo pieno.
Lo fa perché è l'unica proposta che ha in quel momento.
Esatto, ed è precario perché in genere guadagna 1000 euro al mese, siamo appunto la generazione 1000 euro e con 1000 euro sostanzialmente non ti puoi costruire un'esistenza, ecco.
Una generazione che, dicono, si sente spesso dire sta peggio di quella precedente, una situazione un po' anomala in Italia nell'ultimo,
sì,
insomma, dal dopoguerra in poi.
Noi abbiamo fatto un'altra fotografia, diciamo, abbiamo cercato di... era la suggestione un po' per la premessa. Vi ricordate quando sono scesi in piazza contro la riforma Gelmini? Insomma, io c'ero lì per lavoro, dovevo seguirle per lavoro, così mi ha fatto molta impressione vedere delle donne della mia età, io ho 39 anni, con i loro figli, no? Quindi già 10-15 anni, che protestavano contro la cosiddetta riforma Gelmini. Allora, quello che si notava a quelle manifestazioni è che per la prima volta in piazza c'erano genitori e figli accomunati dallo stesso destino, che è quello di stare peggio delle generazioni precedenti. Ed è la prima volta nel dopoguerra. Le generazioni sono state sempre meglio e adesso è la prima volta che da noi in giù, dai quarantenni in giù, le persone stanno peggio. E quindi che futuro si prospetta per questo paese se non si affrontano diciamo in maniera molto molto coraggiosa e diretta questi problemi? Perché l'altro grande problema a cui accenniamo nel libro è che non abbiamo una rappresentanza né politica né sindacale. Questa è la tragedia. Cioè, negli ultimi 20 anni sono avvenute una serie di trasformazioni del mondo del lavoro, del mondo della previdenza, pensate alla riforma Dini, che sono avvenute tutte quante, appunto, sono state caricate sulle nuove generazioni. Se oggi guardiamo alla struttura di un sindacato, no? Parliamo dei tre grandi sindacati, diciamo, CGIL, CISL e UIL, non facciamo distinzioni, non abbiamo preferenze, però entrambi hanno quasi la metà di iscritti, o tutte e tre hanno quasi la metà di iscritti tra pensionati, moltissimi dipendenti pubblici e poi dipendenti a tempo indeterminato nella chimica, nel tessile, nell'elettronica, nelle telecomunicazioni, così. Ma i precari dove sono? Cioè, ma è possibile che la CGIL, che è il primo sindacato italiano, con 5 milioni e mezzo di iscritti, abbia 2 milioni e mezzo di pensionati, altri milioni di dipendenti e poi poche decine di migliaia di precari? Può essere rappresentativo? Può la CGIL rappresentarci? No.
È uscito ieri il dato dell'Istat che diceva appunto che c'è un terzo dei giovani italiani che sono praticamente disoccupati. Ti chiedevo dove sta il motivo di questo dato, se è da ricondurre ai giovani oppure proprio al sistema di leggi che determina l'ingresso nel mondo del lavoro.
Allora, è molto semplice. Questa crisi è stata affrontata con uno strumento molto vecchio che si chiama la cassa integrazione. È uno strumento che era nato in Italia dopoguerra, diciamo, per le grandi industrie. All'epoca c'era la grande chimica, c'era l'automobile, eccetera, eccetera. Ed era pensata per un modello di società in cui il padre di famiglia guadagna per tutta la famiglia. E allora quando c'è una crisi, no? Le crisi sono periodiche, sono cicliche nelle industrie, il padre di famiglia viene congelato, il suo posto di lavoro viene congelato in attesa che le cose vadano meglio. Voi capite che oggi il mondo è completamente diverso. Allora, questa crisi sostanzialmente, il governo ha deciso di mettere 8 miliardi di euro sulla cassa integrazione, quindi di ampliarla, di non mettere un centesimo sui giovani, no? Cioè, con 12 miliardi di euro si fa una seria riforma degli ammortizzatori sociali, si fa una seria disoccupazione alla danese. Invece il governo ha deciso di rafforzare la cassa integrazione, di tutelare i padri. E l'Istat nell'ultimo rapporto annuale lo ha detto chiaramente. Ha detto il 79% della disoccupazione è ricaduta sui giovani, perché semplicemente sono andati a casa, cioè finito il contratto sono andati a casa. Invece i genitori, i padri, sono stati congelati, diciamo, attraverso la cassa integrazione. E adesso che siamo in un momento di uscita dalla crisi, e questo dato che tu citavi adesso è esattamente la fotografia di questo dramma. Cioè, noi abbiamo una disoccupazione media che è all'8,5%, che è sotto la media europea. Perché? Perché abbiamo tutelato centinaia di migliaia di lavoratori, di padri, con la cassa integrazione. E poi abbiamo il 28% quasi, mi pare che sia il 27,9%, di disoccupazione giovanile, perché appunto sono rimasti tutti a casa.
Certo, e da questi dati qui si vede un futuro non molto roseo. Come si può uscire da questa situazione?
Allora, anzitutto adesso noi cominciamo a intravedere, come dire, gli imprenditori ti dicono che loro, e anche gli uffici studi, eccetera, ti dicono che la crisi si è arrestata, no? Siamo ancora molto al di sotto dei livelli di produzione del periodo precedente alla crisi del 2008. Però prima di ingranare, diciamo, adesso cominciamo piano piano a vedere la luce in fondo al tunnel, come si dice in maniera molto banale. Qual è il problema? Che in questo periodo di uscita dal tunnel bisognerà prima scongelare i cassaintegrati. Quindi non si creerà nuova occupazione per un periodo abbastanza lungo, contrariamente al resto d'Europa. Quindi la mia previsione è che noi continueremo ad avere tassi drammatici di disoccupazione giovanile. Mentre invece la disoccupazione media è tutelata, è al di sotto della media europea, perché abbiamo questo strumento che si chiama la cassa integrazione, e perché i nostri padri, per fortuna in un certo senso, perché noi poi ci sono 2 milioni di giovani che sono a casa senza né lavorare, né studiare, né formarsi, l'ISTAT ha trovato anche un acronimo, si chiamano NEET, Not Employed, non mi ricordo adesso, non riesco a scioglierlo, però...
Etichettano tutto.
Esatto, però 2 milioni di persone di italiani sono sotto i 34 anni, sono a casa dei genitori e non fanno nulla. E questo è il dramma.
Dati sconcertanti.
Sì.
E un'altra domanda che mi incuriosiva molto, tu nel libro che avete scritto... e avrai incontrato tantissimi giovani che ti hanno raccontato le loro esperienze. Volevo vedere, sapere cosa hai visto in loro quando ne parlavi, cosa
sì, allora noi abbiamo fatto, dunque, noi abbiamo fatto, ci siamo basati in una prima parte molto sui dati statistici, economici, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto il confronto con l'estero e insomma, così ci siamo depressi. Nella seconda parte abbiamo deciso di fare un'altra cosa, perché avrete notato che in questi anni si è parlato di giovani, penso a giornali come Repubblica, l'Unità, insomma molti hanno dedicato tanto spazio. Le storie dei giovani sono state raccontate tanto dai precari, quindi noi abbiamo deciso nella seconda parte, per tirare un po' su i nostri lettori, abbiamo deciso di fare 18 interviste, ma un po' particolari, 6 a persone che ce l'hanno fatta, le mosche bianche, diciamo, no? Quelli che nonostante un sistema che ti schiaccia, ce l'hanno fatta. Allora abbiamo intervistato Emma Dante, la regista, la conoscerete, no? Valeria Parrella, la scrittrice, insomma, storie felici di italiani, di pochi italiani giovani che ce l'hanno fatta. Poi abbiamo intervistato 6 che invece sono andati via, i famosi, le fughe di cervello, no? Quelli che sono andati via non tornano più. E poi 6 grandi vecchi, abbiamo intervistato Mario Monicelli, Dario Fo, Margherita Hack, Gaia Olenti. Abbiamo cercato di capire dai grandi vecchi che hanno fatto il cosiddetto miracolo economico cosa pensano dei giovani. Un'intervista che mi ha colpito molto, tra quelle, diciamo, di quelli che sono andati via, è Luca Santarelli, che è il capo di oggi è il capo della ricerca della Roche, quindi della multinazionale svizzera della farmaceutica. E lui era un grande talento, ha studiato qui, poi ha avuto varie borse di studio alla Columbia, insomma è un fenomeno, è uno bravissimo, è uno di questi italiani di cui dobbiamo essere fieri. Lui oggi sta a Basilea e dice che non tornerà mai più in Italia, perché un giorno vinse una borsa di studio di $750,000, sapeva che c'era un posto da ricercatore libero a Roma, a Tor Vergata. Andò da questo professore e gli disse: guardi, io ho questi soldi, ho questo curriculum lungo un chilometro e vorrei candidarmi per il posto di ricercatore e porto in dote $750,000 per fare una bella ricerca qui a Tor Vergata. Il professore lo guardò e disse: ma lei chi è? E lui ha detto: io non sono nessuno, però che importa, ho un curriculum, ho i soldi, le porto questo, so che c'è un posto di ricercatore libero. E lui disse: scusi, ma io, allora, vede questa fila, sono i miei schiavi, insomma, non glielo disse così, però sostanzialmente questi sono i miei assistenti, aspettano da anni un posto, sono leali, questo è, ecco, questo è il principio, la lealtà, no? O la schiavitù all'università. Allora che fece Luca? Disse: va bene, grazie, prese atto, prese questi soldi, $750,000, e li restituì ad Harvard. Quindi sono $750,000 che per il solito sistema baronale delle università italiane sono andati persi per la ricerca italiana. Questa è una delle tante storie che abbiamo raccontato. Quello che abbiamo trovato è una... in questi che sono andati via, molto sconforto. Sono persone che vivono all'estero ma sono infelici perché amano il loro paese. Tornano qua ma dicono: torniamo come turisti. E come turisti l'Italia è un paese perfetto, così, eccetera, non godibile. Però è un peccato che non ci sia la possibilità di realizzarsi, no?
Noi ti ringraziamo. Qualche informazione sul libro, editore, eccetera?
Allora, il libro si chiama Gioventù sprecata, perché in Italia si fatica a diventare grandi. Io sono Tonia Mastrobuoni, il mio coautore è Marco Iezzi e l'editore è La Terza.